segni, i rami segni, torna sulla triste batteria di augurio. In piedi. E al mio comando la batteria. Pronti? Triplice batteria. Fratelli seduti. Rav di segni, la sua presenza oggi a casa Natal, nella sede dei liquidi muratori di Roma e Lazio del Grande Oriente d'Italia, è motivo di soddisfazione e legittimo orgoglio per tutti noi. I rapporti tra massoneria ed ebraismo sono assai risalenti nel tempo ed intere generazioni di fratelli massoni hanno per secoli lavorato sui libri sacri della vostra religione e con i vostri simboli, come ancora oggi testimoniano la Bibbia, il libro sacro della nostra comunione, e la Menorah, che di regola è posta sullo scranno del Maestro Venerabile ad illuminare ed ispirare tutti i fratelli di loggia. Questi rapporti sono diventati sempre più stretti ed intensi negli ultimi due secoli. Le lotte per l'emancipazione degli ebrei coincidono con i primi moti per l'indipendenza italiana. La storiografia parla di una prima emancipazione in epoca napoleonica e una seconda emancipazione delle comunità ebraiche con la prima guerra di indipendenza e con l'inizio concreto del nostro risorgimento. Una lotta comune ai fratelli massoni e ai fratelli ebrei per la libertà politica, per l'unità della nazione e soprattutto per i diritti di cittadinanza. Si può dire dunque che al periodo lato senso risorgimentale quel vincolo di fratellanza ideale fra ebrei e massoni, ambedue oggetti successivamente di discriminazione, di leggende nere, di persecuzione politica e religiosa, quel vincolo, dicevo, è testimoniato da un lato da opere importanti come il saggio sulle interdizioni israelitiche di Carlo Cattaneo e dall'intera opera di Mazzini e Garibaldi, strenui difensori dei popoli e in specie delle minoranze politiche e religiose, dal lato dei massoni, e dall'altro, dal lato degli ebrei, dalla piena adesione al mondo risorgimentale e dalla vita dello Stato unitario e delle sue istituzioni. Molti non sanno, molti dimenticano, che il presidente Luzzatti, presidente del Consiglio in età giolittiana, era un fratello massone. E gli ebrei partecipano, come dire, in maniera particolare a un episodio che sarà ricordato prossimamente in un convegno il 9 febbraio, cioè la nascita e la difesa della Repubblica Romana, e io mi permetto di invitare fin da adesso il Rav di segni perché ci sarà una specifica relazione sugli ebrei e la Repubblica Romana del 1849. Non è dunque un caso che l'incontro di quest'oggi avvenga a casa Natan, intitolata ad Ernesto Natan, ebreo, mazziniano, massone, per due volte Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, indimenticato ed indimenticabile sindaco di Roma nei primi decenni del Novecento. Non aggiungo altro perché in questo momento sarebbe, come dire, poco adatto, come dire, paragonare il ruolo e la capacità di un grande fratello come Natan con l'attuale situazione che in questo momento vige nella capitale d'Italia. Nel secolo scorso, il secolo delle dittature e degli autoritarismi, quando si giunse addirittura a progettare l'uomo nuovo, l'omologazione cioè della società ad un archetipo identitario per il tramite, ahimè, dei campi di sterminio e dei loro strumenti di morte, bene, in quel periodo, in quell'età, in quella contingenza, in quelle situazioni di disperazione, venne a rafforzarsi un sentimento di solidarietà, di fratellanza ideale fra le vittime predestinate, anzitutto proprio i massoni e gli ebrei, e via via i rom, i disabili, in nome di un razzismo ideologico ed eugenetico. Rinnovare, come facciamo con l'incontro di oggi, quel sentimento di solidarietà e di fratellanza ideale, in un mondo caratterizzato da rinascenti razzismi e pericolosi populismi, non sono parole mie, sono parole che ho rubato al Gran Maestro Bisi, comunque può contribuire a generare migliori rapporti sociali e ad esorcizzare nefasti fenomeni del passato che ancora turbano le nostre coscienze. Vedete, fratelli, io però ho una richiesta da fare al Rav di Segni. Dopo, al termine di questa cerimonia, l'Assemblea dei Maestri Venerabili del Lazio si riunirà e voterà uno speciale contributo per il riposizionamento delle pietre d'inciampo che sono state vilmente estratte e, come dire, tolte dalla loro destinazione da mani ignote. Ecco, noi contribuiremo alla loro sistemazione e faremo una richiesta però. Noi con la comunità ebraica di Roma, come comunione, abbiamo una esperienza molto triste in comune. Ambedue abbiamo avuto molte vittime, noi 21 fratelli, la comunità ebraica, molte decine, trucidati alle fosse ardeatine. E noi abbiamo un fratello, Carlo Zaccagnini, ebreo, massone, medaglia d'oro della Resistenza, che è stato ignorato fra tanti. Ecco, noi chiederemo che fra le pietre di inciampo che verranno rimesse nel loro posto venga anche posta una pietra di inciampo destinata a ricordare il fratello Zaccagnini. Grazie, fratelli. Do la parola al Gran Maestro, il fratello Stefano Bisi.
Grazie. È un onore per tutti noi averla qui a casa nata, questa casa intitolata un grande sindaco, un grande gran maestro del Grande Oriente d'Italia. E questo incontro vorrei dedicarlo a due persone importanti della nostra amata patria. Uno si chiama Nedo Fiano. Nedo Fiano è Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d'Italia. Fino a quando gli hanno retto le forze, ha girato per scuole, per conferenze, attraverso il suo racconto ha fatto capire quello che era successo e che non deve mai più succedere. Questo incontro lo dedico anche ad un'altra persona, alla senatrice a vita Liliana Segre, con una scelta giusta, molto bella e apprezzata, il Presidente della Repubblica l'ha voluta nel Senato della Repubblica. E la prima cosa che ha detto la senatrice a vita Liliana Segre è stata quella di togliere questa parola razza dalla Costituzione della Repubblica, non perché non esistano più i razzisti adesso, ma perché non è più giusto tenerla. Ecco, proprio qualche settimana prima la Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, l'organo che è deputato a fare le scelte significative della nostra comunione, ha deciso di togliere la parola razza. Un piccolo segnale, un piccolo gesto, ma la storia alla fine è fatta anche dai piccoli gesti. E allora questo incontro serve a rinsaldare i rapporti tra i fratelli del Grande Oriente d'Italia e la comunità ebraica. E va nel solco di una tradizione ormai che vede i nostri fratelli promuovere incontri con i rappresentanti delle religioni, perché in fondo tutti, se guardiamo, se alziamo lo sguardo, vediamo tutti lo stesso cielo stellato, unisce tutti noi, è quel cielo stellato che accompagna il cammino di ogni uomo, forse mi piace pensarlo, ha dato la forza a Nedo Fiano e a Liliana Segre per uscire dai campi di concentramento dove erano stati confinati. E la loro storia che ci hanno raccontato e continuano a raccontarci deve essere di monito per tutti noi, per battere, per superare i rinascenti razzismi, perché la storia è sempre contemporanea. La democrazia è una palestra che va frequentata ogni giorno. La Costituzione della Repubblica Italiana non deve essere utilizzata in un modo o in un altro a seconda delle convenienze. Quello è il patto che ci tiene tutti uniti. E allora mi piace finire questa considerazione ricordando quello che Nedo Fiano disse un giorno che lo incontrai all'Accademia Chigiana a Siena, in quel salone che ha ospitato i più grandi musicisti del mondo. Nedo Fiano presentava il suo libro con il titolo, nel titolo il numero della matricola 5405, e alla fine del suo intervento Nedo Fiano disse urlando: mai più, mai più, mai più. Voglio ricordarlo in questa maniera, con questa affermazione, con questa esclamazione. Grazie.
Rabbino di segni, che passo, che do la parola, che passo, non si può accomodare.
Buonasera, desidero ringraziare per questo grande onore che mi viene fatto nell'essere accolto con tanta attenzione e da tutti voi, questo luogo così importante dove rivedo anche colleghi e amici, e se sono anche esteticamente presentabile dopo un incidente lo devo a un collega che mi ha curato affettuosamente e che siede qua davanti. Mi sono avvicinato alla conoscenza della massoneria per una storia familiare che a molti di voi è nota e forse più nota di quanto lo sia da parte mia. Sospettavo che ci fosse un'affiliazione di mio padre, ma io non trovavo nessun documento di cosa fosse, e a quell'epoca cercavo nei libri e ho scoperto una prima affinità tra ebraismo e massoneria, è l'affinità nel senso della omissione. E nei libri di storia, quando si parla di ebrei, si parla degli ebrei ai tempi antichi, si parla della distruzione di Gerusalemme, poi scompaiono dei libri di storia, ricompaiono qua e là sporadicamente, adesso se ne parla ovviamente per quanto riguarda la storia della Shoah, ma un tempo non se ne parlava, cancellati. E così anche è successo sulla massoneria, se una persona si vuole informare, uno studente ai tempi in cui facevamo il liceo, si voleva informare su che cosa fosse la massoneria, trovava una paginetta ai tempi della fondazione e poi scompariva. Cosa avesse fatto la massoneria nella creazione dell'Italia risorgimentale? Non c'era una parola, si parlava tantissimo della carboneria, ma la massoneria era scomparsa, c'era un tabù in fondamento. E lo stesso tabù che ha cancellato l'esistenza degli ebrei dalla faccia della terra, negandone il loro. E quindi siamo, diciamo, compagni di omissione. Quando poi riuscì a avere un po' di confidenza, riuscì a parlare con mio padre, mi spiegò in pochissime parole il senso di questa storia e mi bastarono le poche parole per stabilire un rapporto di sostanziale stima e simpatia. C'è una grande riflessione che vorrei proporvi, non perché voi queste cose non le sappiate, ma che magari può essere interessante capire come queste cose possono essere vissute da un altro punto di vista. Quando era appena uscita la notizia di questo incontro, c'è stato subito un intervento giornalistico che ha evocato il complotto giudaico-massone. E c'è da riflettere su questo, perché tristemente se ne parla ancora, ma da dove nasce? Da dove nasce? È stata una cosa che è stata ripresa dal fascismo, ma prima di essere un tema fascista, di odio e di ostilità, che ci coinvolge insieme, è stato un tema che si è sviluppato e che si è radicato nella seconda metà dell'Ottocento. Da che parte? Anche qua c'è una strada, cioè, con l'affermarsi dei movimenti di libertà, di emancipazione, con le rivoluzioni di fine Settecento e in avanti, c'è stata una forte opposizione da parte della Chiesa Cattolica, che rappresentava in qualche modo l'anima, la giustificazione dell'antico regime, che ha riconosciuto come nemici da una parte gli ebrei, dall'altra la massoneria. E sono cominciati gli studi, per cui in Francia già nei primi decenni dell'Ottocento c'erano queste idee strane che dicevano che la massoneria era figlia dell'ebraismo. Qualcuno ci chiama fratelli maggiori, in questo caso ci chiamava genitori, ma in questo caso ci chiamava genitori in senso molto, molto oppositorio. E queste due linee poi, l'opposizione a ciò che rappresentava la massoneria, l'opposizione anche a ciò che poteva rappresentare l'ebraismo, sono confluite e l'organo che ha più stabilito questa associazione e si è pesantemente diretto contro le due cose messe insieme è stata la Civiltà Cattolica, che era l'organo dei gesuiti, ma che in qualche modo rappresentava il pensiero ufficiale del pontefice, che ne correggeva le bozze a ogni numero. E quindi attraverso questo canale, quest'idea si è radicata, ed è questa l'origine, scriveva Oreglia, che era il direttore, padre Giuseppe Oreglia, negli anni 70 e 80, adesso scusate la prosa ottocentesca, tale e tanta è infatti la medesimezza dei riti talmudici, dei riti massonici, della cabala talmudica, della cabala massonica, dell'odio anticristiano ed antisociale talmudico e del massonico, che bisogna assolutamente concludere che o la massoneria si è fatta ebrea o l'ebreo fece la massoneria. Questo è il modo con cui a fine 800 veniva presentato il problema, e qui rispondo tutta un'altra serie di citazioni anche tragiche che annunciavano rovine e tempeste per punire entrambi i fautori di questo mondo nuovo. E in questo luogo, che è chiamato Casa Nathan, e l'abbiamo già ricordato, vorrei fare una citazione e una riflessione, perché ci deve portare questo anche a qualche cosa di più attuale. Ernesto Nathan rappresenta un esempio brillante e importante di una schiera di ebrei che hanno trovato nella massoneria il luogo ideale dove esprimere una nuova concezione, una nuova idealità che fondeva insieme le idee dell'uguaglianza, libertà, del progresso, e anche una forma di religione diversa da quella delle origini, diversa e secondo loro sublimata. È stato citato Luigi Luzzatti, e vorrei aggiungere a questa illustralista anche il nome di Lodovico Mortara, che fu grande studioso giurista, primo magistrato d'Italia e anche guardasigilli, e anche lui era dall'inizio del Novecento aveva abbracciato la massoneria. Ora c'è un testo famoso che è passato alla storia, che ha pronunciato il 20 settembre Ernesto Nathan a Porta Pia, il quale fece un discorso fortemente anticlericale, ed era sindaco di Roma. Denunziò l'azione del clero intesa a comprimere il pensiero e a eternare il regno dell'ignoranza contro uomini e associazioni desiderosi di conciliare le pratiche e i dettati della loro fede con gli insegnamenti dell'intelletto, della vita vissuta, delle aspirazioni morali e sociali della civiltà. Questo lo diceva Ernesto Nathan proclamando la sua fede laica e profondamente anticlericale. La risposta non mancò da parte degli ambienti cattolici, e l'Ancora, che era un importante giornale cattolico, scrisse: è il mondo cattolico che deve destituire il sindaco blasfemo e incosciente e gridare da un punto all'altro dell'universo: rimandatelo al ghetto. Ora sono passati più di 100 anni da questo battibecco, ed è un'occasione interessante per riflettere. Ora io penso, vorrei pensare, vorrei augurarmi che nessun massone, nessun ebreo e nessun cattolico esprima concetti con una tale ostilità e virulenza, perlomeno rimanendo, o magari se li pensa non li esprime per rimanere politicamente corretto, che è una cosa che non è che ami molto. Il tema è questo: il mondo è cambiato, il mondo è cambiato molto, e qua vediamo un ebreo che aveva sublimato il suo pensiero religioso diventando fortemente anticlericale, identificando il cattolicesimo come la reazione, l'opposizione alla libertà. Il mondo cattolico è cambiato. Devo anche dire che come ebreo sono anche stupito del fatto che la tomba di Ernesto Nathan non si trovi nel cimitero ebraico, si trova al Verano. Sono andato a cercarla appunto in preparazione di questo incontro. È una tomba in cui ci sono i ricordi di tutta la famiglia, non ci sono simboli di nessuna religione, nemmeno di simboli massonici, accanto sì, ma non nella sua, e c'è un'iscrizione in cui lui esprime la sua fede nel Dio di Mazzini. Nel Dio di Mazzini. Era come se il Dio di Israele gli rimanesse stretto. Ecco, il percorso di questo sindaco è importante perché si presenta con tutte le sue contraddizioni un percorso di idealità comune, ma anche di rinuncia a certi valori provenienti dal proprio patrimonio. Oggi non credo che bisogna pensare così. Oggi anche la Chiesa è profondamente cattolica, e mentre nel 1880 e anche dopo denunciava il complotto giudaico-massone, oggi in forma antilaica rivendica le radici giudaico-cristiane dell'Europa. E questo strano uso del giudeo e del giudaico che si presta da una parte e dall'altra sempre a qualche cosa che solo in parte gli compete. Il ragionamento che c'è da fare adesso è, una volta sopite le asprezze di queste polemiche che sono ormai più vecchie di un secolo, e appunto il discorso dell'incontro, come stiamo vedendo adesso, del cammino comune e dell'attenzione, perché poi questo famoso complotto, come sapete, non era soltanto il giudaico massone, ma poi era diventato democluto il giudaico massone, e questo tema della ricchezza, della finanza internazionale, oggi lo diceva ancora là, di Rothschild, della finanza internazionale, è sempre qualche cosa che ha bevuto, che è un rischio fascista, secondo è profondamente collegato con temi populisti rispetto ai quali dobbiamo essere estremamente vigili, si colora chiaramente di sentimenti antisemiti, tutto quanto insieme, ed è un rischio veramente pesante per adesso. A casa mia si diceva che di tutto questo complotto a noi ci mancava il Pluto. Se noi dobbiamo guardare rispetto a questa storia, abbiamo grandi insegnamenti, purtroppo, come è stato detto, sono insegnamenti molto tristi che ci impongono un'estrema vigilanza. Il cammino che possiamo fare insieme è un cammino non politico, valoriale. Abbiamo molti valori da presentare alla società, e che sono per entrambi motivo di giusto orgoglio e che sono estremamente attuali. Vigilare perché questi valori vengano conservati e vengano promossi. Ed è per questo che ringrazio per l'attenzione e l'accoglienza che mi avete dedicato. Thank you.
parole e degli insegnamenti che ci ha avuto comunicato. Io le do questo libro sulla perdita da parte di Grande Oriente Italia della sua sede in epoca fascista, Palazzo Giustiniani, mai restituito da questa Repubblica. Qui invece è un libro moderno e attuale, perché narra le vicende di un gruppo di fratelli ebrei e non ebrei che costituirono una loggia già a Ponza nel 1931, la ricostituirono a Roma nel 1942, operarono in una clandestinità, 8 di loro furono catturati e fucilati, come fosse il divertimento. Hanno, in altre parole, svolto, io ho letto un bel libro sulla figura paterna che è uscito nel 2011, in realtà molti di questi fratelli hanno avuto lo stesso percorso di dolore, di tristezza, di impegno personale che ha avuto anche suo padre. E il nome, ricordo, di suo padre, io le do questo. Poi le invierò nel materiale che abbiamo raccolto sulla figura paterna. Grazie a tutti.
Se permettete, Pamela, abbiamo fatto una mostra e questo raccoglie le cose migliori, le informazioni.
Grazie.
Un dono particolare fatto da un fratello anziano che ha voluto dedicarle simboli coniugati insieme. Credo che sia un reparto di valore artistico, ma di grande valore dal punto di vista etico.
E proprio perché la storia non si ripeta, vi dono questo libro, tra gli autori c'è il Gran Maestro Aggiunto Santi Fedele, dove si parla della massoneria e del totalitarismo nell'Europa tra le due guerre. Oltre a questa, lo riceve?
Sì, sì.
Allora, una copia in più che vorrà donare. Grazie, grazie per l'attenzione. La medaglia è un simbolo che doniamo a chi incontriamo. Grazie. Usciamo insieme se vuole, ci fa molto piacere. Sì, sì, dopo recuperiamo,
recuperiamo
tutti i doni.
Fratelli, stai all'ordine.
È un modo che si dice rituale durante i lavori attuali, diciamo che in maniera informale.
Un applauso ritmato, sì, però.
Hai fatto bene.
Sì.